Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata le generazioni di tecnologia cellulare sono separate da divisioni tecnologiche che ne impediscono la retrocompatibilità. Ma è possibile che in futuro non ci sia più questa netta divisione tra una generazione e l'altra? E come possiamo raggiungere questo obiettivo? Ne parliamo con Eugenio Moro, ricercatore in ingegneria delle telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Eugenio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Lorenzo, ciao Antonio, grazie per avermi invitato.
E con Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo, ciao Eugenio, bentrovati.
Eugenio, la challenge di cui ti occupi si intitola Non più nuove generazioni mobili, ma innovazione continua nelle reti. E siamo abituati, no, al susseguirsi delle generazioni mobili e ci viene naturale pensare che questo sia l'unico modo per fare andare avanti la tecnologia, no? All'alba dei tempi c'erano i primi cellulari analogici, che oggi ricordiamo come prima generazione, poi è arrivato il GSM, anche noto come 2G, negli anni 90 del secolo scorso, poi è arrivato il 3G con i primi smartphone, 4G e adesso siamo alla quinta generazione, il 5G. Ma Eugenio, cos'è una generazione? Cioè come nasce e cosa c'è in termini di tecnologia dentro ad una generazione?
Certo, questa è un'ottima domanda. Le generazioni nascono all'interno di uno standardization body, un'organizzazione che si occupa di redigere i documenti che definiscono la tecnologia delle reti di accesso radio mobile, che si chiama 3GPP. Allo scopo di questa associazione è riunirsi a intervalli piuttosto regolari ma lenti della ricerca, molto simile alla ricerca che viene fatta per esempio per i progetti europei, per capire cosa, in parole povere, metterci dentro nella prossima generazione delle reti di accesso radio mobile. Ogni generazione quindi è un nuovo insieme di specifiche redatte dal 3GPP in cui, grazie a questo lavoro di ricerca, tecnologie, nuove tecniche, con lo scopo di migliorare la tecnologia delle reti di accesso mobile. Dal 2G al 3G lo scopo era di fornire della connettività internet e sono state aggiunte delle tecnologie e le specifiche lo riflettono. Dal 3G al 4G lo scopo era quello di migliorare le performance dal punto di vista della trasmissione di dati, questa specie di banda larga a cui al tempo si era abituati con la DSL. E ci sarebbe tutta una puntata da fare sulla differenza tra il 4G e il 5G e su cosa viene aggiunto e che cosa porta, principalmente l'utilizzo delle reti per scopi diversi, e questo ha un po' guidato la ricerca e tecnologie tecniche nella quinta generazione della standardizzazione del 5G. Quindi, in parole povere, una nuova generazione è un processo con cui vengono scelte le nuove caratteristiche tecniche e tecnologiche della tecnologia di accesso radiomobile, vengono pubblicate, vengono passate a chi produce le stazioni base implementate ed avere dispositivi che rispecchiano le specifiche che sono state prodotte dal 3GPP.
Eugenio, il processo che hai descritto ovviamente è quello che poi mette d'accordo tutti i costruttori di apparati per fare in modo che i loro apparati si possano parlare, quindi possano essere in qualche modo tra di loro compatibili, ma c'è anche un altro aspetto importante che riguarda le generazioni, che è ovviamente l'assegnazione dello spettro di frequenze, che in realtà dipende da organismi internazionali, ma poi alla fine finisce per essere deciso su base nazionale dai singoli stati, che ovviamente per la loro sovranità gestiscono lo spettro radio come risorsa condivisa.
Sì, sì, è verissimo. Questo è un lavoro che va in parallelo alla definizione delle nuove generazioni. Di solito il trend, a parte alcuni dettagli, il trend è stato di fornire più capacità alle connessioni delle reti di accesso radiomobili. E per forza di cose, dover fare questo significa dover salire con la frequenza di trasmissione. Infatti dal 2G al 5G c'è un salto enorme, le cosiddette onde millimetriche, che sono delle frequenze molto più alte di quelle che sono state usate di solito, e che sono necessarie per fornire la banda necessaria per i servizi avanzati del 5G. E questo però è stato qualcosa che comunque si è visto con tutte le generazioni. Di contro porta che l'aumento di frequenza necessita non soltanto la coordinazione con gli organismi legislativi della nazione, della regione in cui il sistema viene messo in piedi, ma anche il necessario utilizzo di il necessario cambiamento di hardware, perché le antenne, gli amplificatori e tutto quello che fa parte della catena di produzione e di ricezione del segnale radio è progettato specificatamente a lavorare ad una singola frequenza. Quindi uno degli effetti collaterali ulteriore è che ogni generazione di solito rende in qualche modo obsoleto l'hardware in radiofrequenza della vecchia generazione, perché la frequenza che si utilizza è diversa.
Sì, e tra l'altro questo mi fa venire in mente un paragone con il mondo dei videogiochi, no? Dove fino a qualche anno fa c'era la generazione per cui il gioco che gira su questa console non gira sulla console precedente dello stesso costruttore, e addirittura viceversa, cioè una nuova console non fa girare il gioco vecchio. E un po' succede anche con le generazioni cellulari, no? Dove devo comprarmi un cellulare compatibile con la rete 5G, magari devo anche fare un accordo col mio operatore, fare un nuovo contratto, perché prima non mi offriva la possibilità di connettermi alla rete anche se ho un dispositivo compatibile. E quindi in questo susseguirsi di generazioni non esiste il concetto di ad oggi retrocompatibilità, no? Ma aggiungo tecnologia agli apparati in rete, siano antenne siano telefoni, che devono avere componenti nuove per poter supportare le generazioni precedenti, no? Quindi immagino che in un cellulare che supporta il 5G e il 3G ci sono le componenti elettroniche sia del 3G che del 5G che sono differenti, è così?
Sì, è proprio così. In pratica i cellulari che usiamo adesso sono un insieme dal punto di vista dell'hardware, sono un insieme di componenti che devono in parallelo su la maggior parte di queste tecnologie. Adesso il 3G sta andando un po' fuori moda, un po' fuori uso, però ancora oggi un iPhone, un telefono Android è molto molto probabile che al suo interno abbia l'hardware per supportare il 2, il 3, il 4 e il 5G se è molto recente. Questo è senz'altro vero.
E nel mondo del software invece siamo abituati ad avere sistemi e applicazioni invece che evolvono in modo un pochino più dinamico, no? Questo vincolo delle generazioni, della mancanza di retrocompatibilità è fortemente legato alla parte hardware. Invece col software lanciamo un aggiornamento e con lo stesso smartphone, con lo stesso PC riusciamo ad avere una nuova versione dell'applicazione e a eseguirla. Nella sfida legata appunto a cercare di fare a meno delle generazioni c'entra dunque in qualche modo la trasformazione di cui abbiamo parlato in puntate precedenti del podcast di softwareizzazione o di virtualizzazione della rete, che da un insieme di sistemi basati su hardware specializzato si sta lentamente trasformando in una piattaforma con hardware general purpose, quindi con server normalissimi come quelli delle nostre applicazioni, su cui girano delle applicazioni, delle funzioni software che implementano quelle che sono le necessità della rete. Questo è il segreto della challenge?
Sì, di base è questo. Anche riguardo al paragone che faceva Lorenzo, se noi in futuro saremmo capaci di fare un aggiornamento alle stazioni base, ai telefoni di tipo software per supportare nuove funzionalità di comunicazione, si smette di parlare di nuove generazioni poche, lente, e si inizia a parlare di un'evoluzione continua, un'innovazione continua delle reti di accesso. La softwareizzazione è uno degli strumenti, o forse lo strumento più importante per far sì che questo avvenga. Se noi ci immaginiamo appunto un hardware general purpose, nel senso che è un hardware che è stato progettato per servire a diversi scopi generali, lo spostamento di alcune componenti che adesso all'interno dei telefoni all'interno delle sezioni di radio base sono implementati tramite hardware, lo spostamento di questo verso il software, letteralmente del codice che fa lo stesso lavoro che fa l'hardware, che gira sulle nostre crawl purpose, e questo è il segreto che ci permette, da un punto di vista tecnologico, di parlare di un'evoluzione continua delle reti. La softwareizzazione è, tra l'altro, qualcosa che softwareizzazione delle reti è iniziata prima di tutto con le reti fisiche, con le reti fisse. Sono le reti metropolitane, sono le reti nazionali, le reti che in pratica le cui informazioni viaggiano fibre ottiche. E lì la softwareizzazione è un processo che è iniziato con 15 anni fa e ha portato dei benefici enormi dal punto di vista dell'abbattimento dei costi, dal punto di vista anche ambientale, perché ci sono minori consumi, non servono tanti apparati hardware. E questo è qualcosa che abbiamo avuto l'esperienza nelle reti fisse, nato la softwareizzazione, ed è qualcosa che dobbiamo riportare anche all'interno delle reti mobili per far sì che questo avvenga.
Ovviamente con difficoltà tecniche un po' più elevate, ne accennavi prima, per esempio nel caso delle frequenze, se aggiungo delle frequenze che sono radicalmente diverse da quelle precedenti, un qualche pezzo del sistema dovrà avere caratteristiche diverse, però in realtà se riesco ad aggiornare tutto il resto, riesco comunque a renderlo più compatibile con le nuove generazioni man mano che queste arrivano.
Sì, questo è verissimo. A un certo punto ci serve un'antenna e le antenne sono progettate, come dicevo prima, questo è inevitabile perché è fisica, sono progettate per funzionare con un intervallo di frequenze piuttosto limitato. Tuttavia, tutto quello che c'è dopo l'antenna, anche adesso ci sono degli sviluppi importanti per le cosiddette software defined radios, sono radio definite software, che sono ridotte quanto più possibile all'osso e permettono, sempre tramite software, di controllare la maggior parte delle cose che prima, in una scatola chiusa, parte della catena radio. Ci sono anche degli avanzamenti tecnologici, non solo dal punto di vista dell'architettura e del software, che ci permettono di iniziare a parlare anche di questo. E si spera anche in futuro in una standardizzazione più fissa delle frequenze da utilizzare, e la possibilità di avere delle antenne anche quanto possibile.
E chiaramente per poterlo fare, per poter fare questa trasformazione, in realtà serve un'architettura completamente nuova di queste reti, che sia fondamentalmente basata sull'uso del software, che abbia quella flessibilità di aggiornamento che serve proprio per evitare il ricorso alle generazioni, ma in qualche modo introdurre in modo continuo l'innovazione. E questo è esattamente quello di cui ti occupi nella tua ricerca. Ci racconti di che si tratta?
Sì, certo, l'architettura è fondamentale anche in questo. L'architettura è l'insieme dei blocchi funzionali di una rete di accesso, della nostra rete di accesso che adesso è 5G. Io mi occupo di ricerca sulla ORAN o Open RAN, ed è un'evoluzione dell'architettura base, quella definita, come dicevo prima, dal 3GPP. Che finalmente non è l'unico tentativo, ma il tentativo più promettente, quello più famoso in questo momento, di portare flessibilità, interoperabilità e programmabilità all'interno delle reti di accesso. Nelle specifiche dell'architettura si parla finalmente di virtualizzazione, di softwareizzazione di alcune parti delle componenti dell'equipaggiamento radio, alcune parti della stazione radio base, lasciando il minimo indispensabile all'interno dell'hardware, quantomeno possibile, perché in questo modo la maggior parte dell'architettura è totalmente scrivibile, come dicevamo prima, aggiornabile, modificabile, ma soprattutto controllabile. La controllabilità e la programmabilità della rete è fondamentale, perché all'aggiunta di nuove funzionalità, quelle precedenti devono essere controllate in modo che funzionino in maniera sinergica con quello che viene aggiunto nuovamente. Tra l'altro, anche di base, portare benefici come ottimità. E per fare questo l'architettura è fondamentale. L'architettura ORAN introduce delle interfacce aperte che permettono di fare questo, e ancora una volta è possibile fare ciò solo tramite la virtualizzazione delle componenti di una rete d'accesso.
Grazie mille a Eugenio Moro, ricercatore in ingegneria delle telecomunicazioni al Politecnico di Milano.
Grazie mille, grazie a voi.
E grazie a te Antonio.
Grazie Lorenzo, grazie Eugenio, alla prossima.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui, su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.